Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri nello spazio dedicato alla salute. Un altro appuntamento con effetti collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì il canale italiano della Radio Vaticana realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Rubrica che potete riascoltare questo pomeriggio alle ore 16.30 oppure trovare sul sito www.radiovaticana.org/105live e sul sito www.unicattolica.it. Nella puntata di oggi parleremo di cefalee. Prima di iniziare informo gli ascoltatori che seguono questa rubrica che a partire dal 13 gennaio 2012 effetti collaterali andrà in onda alle ore 12.35 invece che alle 11.30 e sarà replicata alle 18.30 dello stesso giorno invece che alle 16.30. Quindi prendete nota, dal 13 gennaio l'appuntamento con la medicina sarà alle 12.35. Veniamo all'argomento di oggi, le cefalee che, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresentano una delle più importanti cause di disabilità al mondo. In Italia sono 8 milioni le persone che soffrono di mal di testa, nella maggioranza donne. Ne parliamo con il professor Girolamo Di Trapani, associato di neurologia e direttore del Centro di Ricerche sulle Cefalee del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Di Trapani, benvenuto.
Grazie, benvenuto. Siamo anche degli ascoltatori.
Professore, li chiamiamo comunemente mal di testa, ma ci aiuta a districarci fra i vari tipi di cefalea?
Guardi, la parola mal di testa è molto generica. In realtà quando parliamo di reali dolori al capo parliamo di emicranie, cioè di malattie che hanno una loro nascita nel tempo, mantenimento, e che praticamente accompagnano un paziente, non dico per tutta la vita, ma quasi. Invece il termine mal di testa, non malattia, è cefalea, cioè un sintomo che si inserisce in altre patologie, come ad esempio un attacco ipertensivo o un disturbo renale, che possono determinare una febbre, che possono determinare quindi il dolore nella testa, ma non è una malattia che accompagna il paziente, che ha delle radici da una parte genetica e da una parte anche ambientali.
Allora parliamo dell'emicrania?
Parliamo dell'emicrania, sì.
E quindi che tipo di dolore è e dov'è la sua sede?
Beh, guardi, le principali emicranie sono 3 o 4, anche se la classificazione internazionale ne riporta molti di più. Parliamo del dolore classico emicranico, dolore pulsante che si lateralizza nel capo, in zone temporale o frontale, e che ha una sua acutezza che comporta talvolta il doversi isolare in un ambiente, non sopportando la luce, i suoni, non sopportando gli odori. Invece la seconda forma, più importante ma meno presente, è l'emicrania con aura, intendendoci un sintomo che precede di mezz'ora, un'ora, la comparsa poi del dolore, sempre a caratteristica unilaterale e pulsante. Il fenomeno aura che è spesso di tipo visivo, cioè con una riduzione della funzione visiva, una macchia centrale del campo visivo, o avere un'immagine spezzettata oppure una difficoltà nel muoversi, una mano, un braccio, dei formicolii. Queste sono varie forme di aura. La terza forma, che è ancora meno presente ma andiamo crescendo in gravità dal punto di vista della disabilità del paziente, è la cosiddetta cefalea grappolo, che si intende un concentrato di episodi acuti in un tempo limitato, che praticamente si ripresentano quasi con la stessa frequenza anno per anno. Questa forma è ancora molto più dolorosa perché accanto al dolore che abbiamo prima descritto coinvolge anche altre aree, come soprattutto gli occhi, con lacrimazione, con abbassamento della palpebra, e sono condizioni che creano in questo caso una difficoltà reale di poter mantenere un atteggiamento di lavoro, sociale, di relazione, perché è estremamente disabilitante. Per ultimo, che invece è più frequente di tutte le altre forme, e una cefalea che vive molto dei condizionamenti ambientali, soprattutto emotivi, psicologici. Parliamo cioè di cefalea di tipo tensivo. È una cefalea che si presenta un po' come se uno avesse un cappuccio sulla testa, un cappello, quindi bilaterale, con sensazione di stringimento, di pesantezza, che coinvolge soprattutto le aree frontotemporali, ma anche a livello nucale, come un senso di una qualcosa che stringa a livello della nuca. È una cefalea molto diffusa, una cefalea che ha sua origine soprattutto da una patologia da stress o da condizionamenti che sono di tipo strettamente sociale o lavorativi o ambientali, e che tende spesso purtroppo a cronicizzarsi per l'uso non proprio oggettivo di farmaci liberatori, tra virgolette, che però poi determinano essi stessi un peggioramento della forma, creando dall'episodio di cefalea tensiva si passa alla cronicizzazione, quindi un qualcosa che si ripresenta spessissimo nell'arco del mese.
Quindi diventa cronico secondo la cadenza? Cioè quanti giorni al mese si deve avere il mal di testa per considerarlo tale, cronico cioè?
Certo, esiste una nomenclatura internazionale, altrimenti sarebbe un caos nelle definizioni. Se l'attacco emicranico di qualunque tipo esso sia si presenta più di 15 volte al mese, si parla di forma cronica.
15 volte al mese, un giorno sì, un giorno no praticamente?
Praticamente sì, ma spesso non è un giorno sì, un giorno no, ma è tutti i giorni.
Ma questo tipo di cefalea, lei diceva, quindi può essere anche causata da problemi psicologici, da disagi non risolti e portati avanti per anni?
Dunque, questa è la base che si aggiunge, perché queste forme, le quattro forme che le ho detto, in realtà comunque un sottofondo di tipo genetico, organico lo hanno, cioè esiste una, diciamo, predisposizione che può essere trasmessa a livello familiare, la madre, il padre, i nonni che soffrivano di mal di testa, ma certamente si arricchisce rispetto alle altre forme da una serie di fattori negativi che fanno parte della vita dell'individuo, soprattutto tensione, ansia o fenomeni depressivi o reattivi.
Quindi bisogna prima affrontare forse questi, prima di una terapia farmacologica?
Beh, diciamo che la condizione che unisce gli atteggiamenti terapeutici è quella di intervenire su una base di tipo biochimico. Mi spiego, nella condizione della depressione non accompagnata dal mal di testa è notorio che i soggetti hanno una riduzione della concentrazione della serotonina nel sangue, cioè di un mediatore chimico che nella sua, diciamo, concentrazione ottimale ci mantiene, tra virgolette, più sereni, più tranquilli, meno ansiosi. L'emicranico, come il depresso, ha una ricaduta, una riduzione delle concentrazioni di serotonina. Quindi un trattamento terapeutico, tenendo conto di questo aspetto, diciamo, è molto più attivo, in quanto da una parte tratta l'ansia e la depressione come se fosse la causa primaria, ma contemporaneamente modifica le concentrazioni di serotonina nell'emicranico e quindi svolge un'azione curativa su due fronti.
Oh, poi ci sono mal di testa, io continuo a chiamarli così comunemente, sì, provocati da sinusite o da cervicale, traumi.
Ecco, queste che sono, diciamo, altre denominazioni di mal di testa, sono tutte forme sintomatiche, cioè non rientrano nel capitolo delle forme primarie. Quando noi parliamo di emicrania primaria, parliamo di una emicrania, come le dicevo, che nasce in età, ad esempio, prepubere o adolescenziale, si mantiene per tutti gli anni a seguire e intorno ai 25, 30, 40 anni si incrementa nella frequenza, modificando anche l'intensità del dolore, e si accompagna fino all'età della quarta età, cioè non è detto assolutamente che scompaia spontaneamente per una donna quando è in menopausa o in un uomo quando è in andropausa. In realtà si prosegue, talvolta addirittura arricchendosi di alcune altre componenti, perché, come ripeto, è una malattia che non lascia pause, non ha una, diciamo, vita biologica in remissione, è un progetto medico, una situazione medica che nel tempo si automantiene in continuo. Anzi, c'è un altro fenomeno, La neurofisiologia moderna, dopo aver, diciamo, avendo preso in mano lo studio delle cause, delle motivazioni che erano alla base della comparsa dell'attacco emicranico, ha scoperto che il nostro cervello mette in atto un meccanismo, direi, paradossale. Cioè, ogni volta che si ha un attacco di emicrania non c'è un aumento della resistenza contro l'attacco, ma c'è sempre un piccolo cedimento, c'è una sensibilità che si modifica nel tempo in un minus, in una riduzione della capacità di poter fronteggiarlo in senso autonomo. Questo chiaramente in un arco di 20-30 anni un emicranico comporta che le possibilità di avere un attacco emicranico diventano sempre più facili. Può bastare un colpo d'aria, un cambiamento di temperatura, uno stato emotivo, qualunque altro, uno sforzo fisico, non dormire bene una notte, che subito può avvenire il giorno dopo un attacco di emicrania, perché si è creata nel tempo questa minor resistenza del sistema nervoso a controllare gli attacchi.
Quindi in pratica più si ha il mal di testa e meno si è reattivi?
Diciamo che più si ha mal di testa e meno si è in grado spontaneamente di poter
combatterlo.
Di combatterlo, esatto.
Professore, quando è che dobbiamo recarci da uno specialista?
Che il primo passo comunque è sempre quello di rivolgersi al medico di base, perché ha tutta la conoscenza, la cultura per poter intervenire e soprattutto orientare il paziente, in quanto sarà il primo punto di riferimento per discriminare se la forma è una forma primaria, una malattia emicranica, oppure una forma sintomatica. Quindi è chiaro che non orienterà verso un neurologo se invece pensa che sia una sinusite. E fatto questo, il paziente comunque in modo autonomo dovrebbe consultare il medico se ha un mal di testa che si presenta almeno 3-4 volte al mese in modo ripetitivo, senza pause di 4-5 mesi. Ogni mese quelle 3-4 volte un mal di testa, e si domanda come mai, cioè non trova una causa che possa averlo scatenato. A questo punto poi sarà il medico di base a orientarlo, se è convinto già, allo specialista neurologo in campo delle cefalee, oppure sarà proprio il medico di base a mettere in atto i primi provvedimenti sia diagnostici che poi eventualmente terapeutici.
Perché le donne ne soffrono di più?
Questa è una bella domanda. Il problema è che indubbiamente giocano come fattori facilitanti gli ormoni femminili, soprattutto gli estrogeni, soprattutto un calo estrogenico, comunque una modificazione degli estrogeni che comporta una vulnerabilità maggiore della donna, e che però non è in tutte le forme di emicrania. Nelle forme più comuni certamente, l'emicrania con e senza aura certamente, il rapporto è 3-1 in media. Però anche gli uomini non scherzano, perché hanno purtroppo forse la forma più intensa, che è la cefalea a grappolo, in cui il rapporto si inverte, sono più gli uomini colpiti che le donne.
Quanto incide la pressione alta?
Ripeto, la pressione alta, anche questa è una malattia, l'ipertensione arteriosa rientra in una patologia medica internistica. La pressione alta può determinare un mal di testa semplicemente come fattore dinamico circolatorio, cioè il nostro sistema circolatorio cerebrale ha un meccanismo automatico di controllo, entro però alcuni limiti, cioè al di sotto dei 70 mm di mercurio c'è la possibilità di un collasso, ma è un collasso, direi, protettivo, cioè diminuendo la gittata sistolica il cervello spenge l'interruttore, tra virgolette, per evitare danni da una insufficienza ossigenazione. Dall'altra parte l'attacco ipertensivo è tollerato medialmente fino a 200 mm di mercurio, sopra i quali questo sistema automatico che abbiamo di autoregolazione, come si definisce, non è più attivo. Allora c'è il rischio appunto del dolore cefalalgico acuto in attacco ipertensivo per la distensione arteriosa e venosa.
Quindi in questo caso il mal di testa è una cosa positiva, perché ci avverte che potremmo avere la pressione alta.
Certo, questo è un segnale importante che determina l'orientamento del paziente a verificare che cosa sta succedendo e quindi rivolgersi a un medico.
Come avviene la diagnosi, oltre ai sintomi riferiti dal paziente? Esami diagnostici.
Sì, vede, nell'ambito delle cefalee in realtà la diagnosi è una diagnosi clinica. Cioè è una diagnosi che non si affida, a differenza di tante altre patologie, alla documentazione diagnostica o per neuroimmagini o per esami di laboratorio. È una paziente diagnosi discorsiva, clinica, anamnestica. Il paziente con la cefalea deve essere interrogato in un certo modo, proprio per acquisire tutte le informazioni che consentono allo specialista di poter individuarla come malattia e non come fenomeno sintomatico. Laddove comunque sussistano dei dubbi, perché è chiaro che non sono in medicina, i dubbi sono anche fondamentali, la possibilità di valutare diagnosticamente una situazione, in questo caso però che sia organica, particolare, cioè c'è il dubbio che ci sia sotto invece un'altra patologia che non quella di una malattia trasmessa geneticamente. L'esame base è uno solo, è una risonanza speciale denominata angiorisonanza con studio dei vasi del circolo arterioso e venoso profondo, perché può certamente discriminare molto di più di una risonanza semplice la costituzione, l'alterazione eventuale del circolo cerebrale, anche piccole malformazioni vascolari che possono talvolta motivare la comparsa del mal di testa.
Quindi possono escludere anche tumore o questo tipo di malattie?
Certo, però vede, questo è anche un ulteriore motivo di discussione, perché la diagnosi di un mal di testa da tumore ha delle caratteristiche tutte diverse da quelle di un'emicrania. Quindi se si è preparati e si è attenti nel valutare le risposte e saper porre le domande giuste, la diagnosi di una sospetta neoplasia cerebrale che possa determinare la cefalea è assolutamente fattibile. Che poi si debba avere necessariamente una conferma per ciò che è poi un progetto a seguire nei confronti del malato, certamente poi gli esami diagnostici sono quelli della neuroradiologia classica, quindi risonanza, TAC e quant'altro.
Professore, quali sono oggi le cure, secondo ovviamente il tipo di disturbo e la sua ripetitività?
Guardi, direi che c'è stata una grossa rivoluzione terapeutica fine degli anni 80, primi anni 90. Le terapie prima erano terapie non molto giustificate da un punto di vista scientifico, soprattutto del meccanismo di azione, perché funzionassero. La neuroradiologia, la neurofisiologia, la neurochimica negli ultimi 20 anni ha determinato una conoscenza più approfondita di causa, e questo ha comportato una scelta più oculata di farmaci. Attualmente noi disponiamo di una categoria di farmaci che derivano dal trattamento dell'epilessia, sono i farmaci antiepilettici, che dopo 10 anni di studio a livello mondiale si sono rivelati essere attivi nella profilassi delle forme di emicrania.
Ma vengono somministrati anche tranquillanti?
No, tranquillanti è un errore metodologico che proprio bisogna evitare. L'unico farmaco, che unica categoria di farmaci che si possono dare e sono limitativi per la forma di cefalea di tipo tensivo, sono i cosiddetti farmaci antidepressivi della categoria di SSRI, cioè farmaci che modificano l'assorbimento della serotonina, per quel motivo che...
Il discorso che facevamo prima, sì.
Esatto. E questi sono utilizzati, abbiamo 3-4 farmaci che sono nella penna di tutti gli specialisti delle cefalee, perché nelle forme di tipo tensivo possono essere talvolta estremamente risolutivi.
Ci sono bevande, cibi o comportamenti da evitare per non favorire l'insorgere delle cefalee?
Sì, guardi, sulla situazione alimenti c'è stata una massa di dati una decina di anni fa, che praticamente alla fine qualunque cosa poteva arrivare mal di testa. Una rivalutazione critica è stata fatta nell'ultimo quinquennio, e c'è un gruppetto indubbiamente di farmaci, che sono da evitare perché comportano delle modificazioni proprio in quello schema metabolico che le avevo detto, e sono in primo luogo il latte intero, poi i formaggi che sono tutti formaggi stagionati, mentre i formaggi freschi si possono mangiare tranquillamente, evitare cibi che contengono glutammato di sodio, dai dati classici della cucina, che sono al ristorante cinese perché cucinano con molto glutammato, gli alcolici, naturalmente il fumo, ma il meccanismo del fumo è legato a una stimolazione nicotinica delle arterie della dura del cervello, per cui dilatandosi facilitano la comparsa dello stiramento del vaso e l'eccitamento del trigemino con dolore riferito. Altri alimenti che si possono evitare, gli insaccati, purtroppo sono trattati in un certo modo e possono determinare una reazione di vasodilatazione, e per il resto cioccolato al latte rimane un classico, mentre cioccolato fondente si può mangiare senza rischi.
Professore, che attività viene svolta dal Centro di Ricerche sulle Cefalee del Gemelli, di cui lei è direttore?
Beh, il nostro punto di base intanto è quello screening dei pazienti, perché purtroppo i centri di cefalea sono assediati da pazienti in condizioni di cronicità e che hanno utilizzato o per loro scelta o per errori di metodologia per tante volte tanti farmaci con insuccesso, e quindi sono in una situazione di abuso farmacologico sintomatico, nel senso che per liberarsi degli attacchi di mal di testa che possono presentarsi un giorno sì un giorno no, usano farmaci di banco o altro con dosi non controllate, e con tempo si crea una assuefazione e dipendenza che può comportare dei danni. Questo è l'aspetto più preoccupante, perché le emicranie non si esauriscono, ogni anno abbiamo nuovi accessi e parliamo di centinaia di migliaia di pazienti, e purtroppo il gruppo dei cronici si allarga sempre di più. Quindi ci troviamo nella necessità di studiare nuove forme terapeutiche che cerchino di interrompere da una parte la sofferenza del paziente, perché lei capisce che un paziente che ha più di 15 episodi intensi al mese ha una vita sociale impossibile, un'attività di lavoro limitatissima e una condizione anche intrafamiliare difficile, perché non sempre il paziente emicranico che se donna, ad esempio, che per 15 giorni al mese sta buttata su un letto con un dolore e non ne consente di poter fare le mansioni che vorrebbe fare, può andando avanti creare delle difficoltà di rapporto, e questo è un aspetto purtroppo molto importante. Quindi lo sforzo di un centro è anche quello di trovare nuove linee terapeutiche, modalità terapeutiche per poter intervenire e liberare da una dipendenza farmacologica sintomatica, ma anche di proporre eventuali nuovi trattamenti per poter andare incontro alle necessità.
Professore, Albesta di Milano, noto per la cura dell'emicrania, è stato impiantato una sorta di pacemaker, ad una donna di 40 anni che aveva una forma cronica.
Sì.
Di cosa si tratta e qual è il suo punto di vista a riguardo?
Guardi, la situazione da un punto di vista tecnico è una evoluzione di una precedente attività terapeutica che era stata messa in atto soprattutto dagli anestesisti anestesisti che trattano il dolore anche di altro genere, nel senso che qualche anno fa era stato già messo in atto una stimolazione del nervo grande occipitale per ottenere una riduzione degli attacchi, in quanto si è visto che questo stimolo portato su questo nervo determinava un vantaggio positivo nel controllare la comparsa del dolore. Questo che è stato fatto al Besta è un passo più tecnicamente preciso, perché non è più ogni tanto e facendolo un anestesista iniettando sul nervo occipitale una sostanza anestetica. Qui si tratta di uno stimolo portato da un fornitore, che è un pacemaker esterno, con una frequenza che si può tarare in base alla necessità di intervenire sull'inibizione dell'impulso del nervo occipitale, che certamente prende atto anche di un'esperienza precedente, perché non è una novità nel campo della neurofisiologia. Basti pensare ai pacemaker nel Parkinson, che hanno molti più anni sulle spalle di esperienza per stabilire, o anche i pacemaker per il dolore radicolare e midollare che i neurochirurghi usano per poter bloccare delle violente situazioni dolorose in traumi della colonna vertebrale o dei danni del midollo. Quindi è stata una ottima intuizione, o se preferisce uno svolgimento di un progetto per verificare se questo poteva essere applicato su una condizione di emicrania, e il risultato che è stato pubblicato e discusso è un risultato positivo. Ora, pensare che si possa applicare in decine di migliaia di pazienti forse è un po' troppo, perché ci sono alcuni punti che bisogna tenere presenti. Uno dei punti è quello dell'aspettativa del paziente rispetto a un trattamento che tutto sommato lo vive come un trattamento invasivo. E psicologicamente bisogna essere preparati. Preparati a che cosa? Preparati all'insuccesso, perché non è scritto da nessuna parte che debba andare sempre bene. Ci saranno una statistica, ci saranno dei casi che non risulteranno responsivi. Questo in un paziente già tarato e obbligato. liberato da una difficoltà di poter controllare il mal di testa, che ha provato di tutto, lo vede come ultima sponda se dovesse andare male, e certamente potrebbe avere degli atteggiamenti particolari, soprattutto depressivi, quindi bisogna tenerne conto. Certo che, voglio dire, il trattamento che si fa, la modalità tecnica è modesta, cioè un neurochirurgo non ha nessuna problematica di mettere in atto questa stimolazione. La possibilità che l'elettrodo si possa spostare, che quindi vada in una zona inerte, le nuove tecniche di impiantologia di questi sistemi sono molto sviluppate, per cui è quasi impossibile, a meno che non ci siano degli atteggiamenti traumatici, che si possa spostare. Vedremo, certo, ogni cosa sui tempi, bisognerà prendere un intervallo oggettivo, bisognerà vedere come anche altri centri, oltre il BESTA, si orienteranno su questa situazione, anche perché il protocollo di scelta è un protocollo, direi, quello che ho letto sui lavori del BESTA, forse magari dovrebbe essere un po' più ampliato, perché lo segnalano 2 anni di insuccessi in un paziente che ha provato 4 schemi terapeutici. Sui 2 anni sono perfettamente d'accordo, sui 4 schemi terapeutici mi sembrano un po' riduttivi, perché ci sono più possibilità farmacologiche che si possono applicare, non questi 4 tentativi, forse bisognerebbe allargare un po' di più l'incremento terapeutico, considerando che specificando quali trattamenti terapeutici si potrebbe forse evitare di fare degli impianti un po' troppo precipitosi.
Professor Di Trapani, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro, grazie molte.
Grazie a lei, buon lavoro.
Era il professor Girolamo Di Trapani, associato di neurologia e direttore del Centro di Ricerche sulle Cefalee del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Prima di salutarvi vi ricordo ancora che a partire dal 13 gennaio Effetti Collaterali andrà in onda alle 12.35. Inoltre vi segnalo un appuntamento con la solidarietà. Fino a domenica prossima è possibile aderire all'iniziativa Le Stelle di Natale AIL, promossa dall'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Migliaia di volontari nelle maggiori piazze italiane offriranno le stelle con un contributo di 12 euro. Obiettivo è rendere queste malattie sempre più guaribili. Per conoscere quali sono le 4.000 piazze con le stelle di Natale AIL, si può chiamare il numero 06 70 38 60 13, 06 70 38 60 13, oppure visitare il sito www.ail.it. È arrivato davvero il momento di salutarci. Effetti Collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.